tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Calexico con Rancho Azul. Allora io voglio partire subito perché questo fine settimana abbiamo un sacco di film di cui parlare, molto interessanti, perciò do il buongiorno a Boris Sollazzo e apriamo ufficialmente il Sollazzo del Pappagallo. Buongiorno,
buongiorno
Boris.
Buongiorno.
E partiamo subito dal primo, il più, forse il più atteso, vale a dire Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cioè praticamente Doctor Strange nel multiverso della follia, che è uscito mercoledì, un'uscita anticipata per questo nuovo attesissimo film di Sam Raimi.
Sì, vai. Tra l'altro quando ho letto Doctor Strange nel multiverso della follia ho iniziato a bestemmiare, vedi questi italiani che devono sempre mettere il sottotitolo per spiegare, fa schifo, e invece ho scoperto che era diciamo una, se lo portava dall'originale. E allora la notizia è Sam Raimi, no? Che sembrava essere stato scacciato da tutto quanto quello che era mainstream. C'era stato un Drag Me to Hell molto bello, però insomma era veramente uscito fuori da tutti quanti i salotti che contavano, incredibilmente, dopo quello che aveva significato per il cinema e dopo quello che aveva significato per la Marvel, perché i suoi due Spider-Man hanno costruito quello che poi è diventato il Marvel Universe, che è diventata la gallina dalle uova d'oro più feconda della storia del cinema. Ha inventato un sistema e devo dire che è anche una bella storia di gratitudine, perché alla fine il produttore esecutivo che con lui aveva fatto Spider-Man, nonostante gli insuccessi ultimi e nonostante appunto il fatto che lui, anche per determinati comportamenti che non danno nulla di né illecito né immorale, semplicemente è uno a cui piace stare fuori dai posti che contano, quindi insomma sembrava ormai diciamo in pensione anticipata, e invece si sono ricordati che era lui il padre di tutto e di tutti nel Marvel Universe, gli hanno dato una nuova occasione col personaggio più complicato secondo me per il mainstream, perché il Dottor Strange è un personaggio fighissimo per chi legge i fumetti, straordinario anche nella capacità di essere doppio, ambiguo e via dicendo, però che non ha mai sfondato come hanno sfondato altri personaggi, quindi poteva anche essere una polpetta avvelenata. Così non è stato, perché Sam Raimi ha avuto il coraggio di portare tutto il suo savoir-faire, diciamo tutto il suo stile, in particolare sul rendere divertenti i film che si prendono sul serio, e ci riesce tantissimo. Ha pure il coraggio, che non era scontato, di fare autocitazioni, autocelebrazioni, di ricordare a tutti che non ci sarebbe né Doctor Strange né gli altri 40 film della Marvel se non ci fosse stato lui a farci vedere Spider-Man. Allo stesso tempo c'è questa cosa incredibile, che nel frattempo ovviamente la Marvel ha costruito un canone che si è anche allontanato dallo Spider-Man di Sam Raimi, e quindi da una parte Sam Raimi riporta il suo canone della Marvel, dall'altra, siccome fa parte di un universo, deve prendere in prestito anche un canone che non è il suo ma che ha contribuito a fondare, che è un po' come adottare il figlio che hai fatto, no? Cioè, hai fatto un figlio, l'hai abbandonato, poi lo riadotti 10 sì, anni dopo. Sì. Io lo trovo molto affascinante, proprio a livello industriale, non solo creativo. Il risultato è un film divertente, interessante, intelligente, che non si inventa niente, ovviamente era impossibile perché siamo tornati all'origine, ma che rinfresca un po' tutto quello che è oltre Spider-Man in quel tipo di universo. E la Marvel ne ha un po' bisogno, perché Avengers è l'apice della Marvel, ma rischia di essere anche, come ha dimostrato Eternals per esempio, cioè il tentativo con Kurosawa, ma se vogliamo anche l'ultimo Spider-Man, che è una specie di super revival. Il rischio di esaurirsi in qualche modo, come sosteneva James Gunn, c'è. Con questo Doctor Strange sicuramente si allunga la vita di quel mondo, ed è un buonissimo modo di andare a fare intrattenimento in una multisala, visto che adesso rischiamo di dover proteggere le multisale dalle monosale. Questa è la situazione.
Pazzesco. Allora, senti, facciamo così. Il primo film di cui abbiamo parlato oggi, Doctor Strange nel multiverso della follia.
È proprio il si può vedere classico.
Classico. Cioè, io direi che dalla colonna sonora di questo film ci ascoltiamo All I Have to Do Is Dream degli Everly Brothers.
Dream, 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 dream. me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life.
Dalla colonna sonora del nuovo Doctor Strange di Sam Raimi, All I Have To Do Is Dream, The Everly Brothers. Su Radio Rock andiamo avanti con i film del weekend. Prima però, buondì, non so se ne avete parlato già in altre puntate, ma vorrei sapere cosa ne pensa Boris dei Moschettieri del Re, visto l'altro ieri e ci è piaciuto un sacco, con un cast veramente eccezionale, tutti perfetti. Vorrei sapere se è previsto il sequel e quando. Vai.
Dai, Moschettieri del Re, quello di Veronese, fammi capire, no?
No, non lo so.
Perché se, sì, se è quello, il sequel è stato già fatto.
Ok.
È già stato fatto e uscito.
Sì.
Però no, mi sa che invece no, tutti riferiti. No, sì, sì, Moschettieri del Re è quello. È stato già fatto il sequel, adesso ti dico anche come si chiama. Però insomma a me era piaciuto molto, era, mi aveva, si chiamava Tutti per uno, uno per tutti. Forse te lo sei perso perché credo che sia uscito in pieno pandemia, se non ricordo male,
sì,
ed è andato solo su Sky. Tutti per uno con l'uno a sì, numero. Ma a me Veronesi, devo dire, piace quando fa una commedia bella solida. In questo caso è molto interessante perché fa questo esperimento in costume, il Favino che parla in questo dialetto strano che è un D'Artagnan particolare. No, a me è molto divertito, è stato molto criticato perché poi alla fine in Italia non c'è posto più conservatore della commedia, cioè se tu provi a fare un'altra cosa sono i tuoi colleghi che di solito sono costretti a fare soldi facendo sempre la stessa cosa che si incazzano.
Sì.
E invece Moschettieri del Re, soprattutto il primo, era molto buono, il secondo è per amatori del primo, però insomma.
Senti, sempre da questa cosa WhatsApp 3899 106 600, per me sta la leggerezza del film all'ultimo della Bullock, a me lei fa impazzire l'ultimo film di Sandra Bullock.
Allora buono, ma io devo dire a me lei mi fa proprio antipatia a pelle. Però non ho ancora capito se è brava, lo è sicuramente, però brava così come dimostrano i suoi film,
sì,
cioè così come dimostrano il successo dei suoi film, oppure a differenza di tantissime attrici ha un agente con i controcat che gli sceglie progetti pazzeschi. Perché devo dire che poi lei ha la bravura e la fortuna di trovare progetti che sono tagliati su di lei. E poi devo dire che con Cuaron però poi ha dimostrato anche di essere brava, solo che la trovo molto respingente, cioè è un personaggio, però questo forse dimostra il suo talento, perché inevitabilmente se io la trovo respingente e poi fa sempre il salto di farsi apprezzare nei suoi film,
certo, insomma, dunque invece su Il Naso, la cospirazione degli anticonformisti, in uscita in questo weekend, uscito ieri,
e quelli sono proprio i regali. Devo sì, dire, nel senso, intanto a te piacerà tantissimo perché è tratto è ispirato, ma proprio ispirato nel senso più alto del termine, non nel senso tratto.
Sì.
È ispirato nel senso più alto del termine dal Naso di Gogol, ovviamente, che è secondo me una delle opere più interessanti perché è un'opera incredibilmente identitaria rispetto alla cultura che rappresenta, eppure non rappresenta quella cultura perché è completamente diversa da quello che abbiamo letto, sentito, guardato. rispetto a tutti gli altri autori, no? Dostoevskij, Tolstoi, è anche uno spirito diverso. Forse l'unica cosa che mi viene in mente è che, appunto, però stiamo parlando di un altro, di un'altra nazionalità, di un'altra cultura, di un altro tempo, è uno come Boris Vian per quanto riguarda l'autore del naso. E Krzyżanowski che cosa fa? Fa esattamente la stessa operazione, fa un'opera unica con un'animazione particolarissima, in cui sostanzialmente ripercorre l'ultimo secolo della Russia / Unione Sovietica, in particolare andando a cercarsi una rappresentazione che per il cinema è sempre stata complicatissima, perché il cinema ha provato ed è riuscito anche bene, grazie a Bruno Ganz e ad altri, a raccontare Hitler. Ma se ci pensate è stato molto più complicato raccontare Stalin. Sì. Stalin o l'hanno dovuto ridicolizzare o riprendere di spalle. Quasi mai abbiamo avuto degli attori che lo hanno rappresentato. Non ricordo io un film esclusivamente dedicato a lui, dedicato non alla morte di Stalin, a un soggetto specifico, ma un film dedicato al suo percorso politico, sì, e di vita, una biografia. E lui si inventa questo personaggio molto molto interessante, che cerca costantemente il consenso nei suoi sottoposti, ma solo per trovare il dissenso e poi reagire, e con questi suoi sottoposti che cercano di correre sul carro del vincitore disperatamente perché sanno quello che gli succederà. È un'opera di una delicatezza e di una poesia straordinaria, ma anche di una cattiveria e di una ruvidezza incredibili, a livello che tu ti ritrovi con Krzyżanowski, che comunque ha 80 anni, vive in Russia, e a un certo punto di questo film cita apertamente Putin come nuovo Stalin. Cioè, ma non facendo una cosa politica, ma portandoci col personaggio precedente, quello di Stalin, che lui ha visto perché aveva 14 anni quando è morto, fino a farci comprendere l'evidentissima legacy che unisce i due. Ma è la cosa meno interessante. La cosa più interessante è che davvero riprende quell'unicità di racconto, quell'unicità narrativa, con un apparato visivo pazzesco. È una bellissima animazione. Perché? Perché c'è un patto generazionale. Perché l'ottantenne Krzyżanowski, che ha un mondo straordinario, che ha fatto sempre animazione d'arte, si è unito con un team di giovanissimi, di animatori giovanissimi, si sono perfettamente ibridati. Ed è una Bene. Cifra stilistica che non vedrete mai. Questo, per me, è il film della settimana.
Bene, quindi abbiamo parlato del naso, la cospirazione degli anticonformisti.
Si deve vedere.
Si deve vedere.
È difficilissimo andarla a trovare nei cinema, ma questo, se ce l'avete vicino, sì, cercatelo, perché
distribuito credo in poche sale.
Vi piace o non vi piace, è una cosa che non rivedrete.
Bene, loro si chiamano Black Rose e questa è A Conspiracy.
The one about last year said it was all a lie. Ain't it funny how time flies? Said what we're gonna do, baby. What's left for us to grow on? Never stolen nothing, no, not a thing. We'll be right back.
Crows con A Conspiracy dal loro album Amorica. Caro Boris, adesso ci occupiamo di... Allora, qui abbiamo l'audizione e poi gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Partiamo dall'audizione, prima però velocissimamente, finito di vedere Midnight Mass, ho bisogno di qualcosa di meno impegnativo, ho visto True Story con Kevin Hart, mi ha spiazzato vederlo in un ruolo così, non saprei giudicarlo. Tu lo hai visto, Boris? Cosa ne pensi?
Sì, e... non ho capito, sì, perché ti ha così tanto turbato, sì, nel senso...
Forse perché lui è un comico, non lo so, e magari qui fa un ruolo un po' diverso, sì, dal...
Dopo Zelensky, presidente dell'Ucraina, sì, ed eroe civile, forse, certo, potremmo anche superare questo, certo, certo, questo, diciamo, questa difficoltà.
Ti è piaciuto?
Sì. Sì,
ok, l'altra sera ho visto Freaks Out, mi è piaciuto molto. Tu cosa ne pensi? Grazie, buon lavoro. Non abbiamo parlato tanto, ma insomma, telegrafico.
Io credo che sia un ottimo showreel, per dirci e per dire soprattutto agli Stati Uniti che Gabriele Mainetti è molto bravo.
Sì, però... esatto. Va bene, allora l'audizione.
Allora, l'audizione,
vai.
È il classico film. Ah, diciamo tra l'altro, tra parentesi, visto che il naso è difficile reperirlo, che sì, lo fanno sicuramente sabato alle 18.30 al Detour. Quindi, okay, se volete, poi che
andate.
Tra l'altro, potete fare una doppietta al Detour. Non prendo soldi al Detour, tranquilli, anche perché credo non ne abbia. Adesso non voglio insultarli, ma
sì,
temo che sia così.
Ah, come permetti, ovvio, mi sono già così incredibile.
Ci siamo comprati la Roma.
Esatto.
E, ti immagini il Detour che si compra la Roma?
O Radio Rock, ha detto.
Anche, magari.
Bene. Vai, tutte e due.
Potete vedere il naso e poi subito dopo Lamb, che è un altro film della, della Madonna. Andate, passate il pomeriggio,
bene,
sera.
Ottimo.
Tanto che avete da fare il sabato sera, siete delle persone tristi, andate a vedere questi due.
Andate
film
al cinema. È l'audizione.
Allora,
vai.
L'audizione. Allora, c'è. Io sono molto combattuto con l'audizione perché c'è una delle mie attrici preferite che ha lavorato molto con Christian Petzold, ma che ha lavorato anche con tanti altri, che è Nina Hoss, che secondo me è pazzesca, è veramente una delle poche attrici complete che riesce ad avere sopra di sé qualsiasi tipo di cifra stilistica. Qua gliele mettono tutte, il problema è questo,
sì,
perché la sceneggiatura non è assolutamente alla sua altezza. Non è una brutta sceneggiatura, ma è una sceneggiatura molto piatta rispetto alla profondità di quello che vuole affrontare. L'audizione cerca di raccontarti tutto quello che è possibile, sia sull'universo femminile sia sulla storia che c'è di mezzo. E il problema grosso, ma veramente grosso, è che ci sono dei modelli veramente spiazzanti e schiaccianti rispetto al tipo di storia che vogliono raccontare, perché il tipo di storia che vuole raccontare l'audizione è la storia tra il Pigmalione, in questo caso la Pigmaliona, e il l'allievo,
sì.
Ora il pianista, la Whiplash, insomma, ci sono andati molto meglio su questo tratto, soprattutto poi sfruttando secondo me il fatto di avere una grande attrice. Su di lei vengono caricati tutta una serie di problematiche: la possibilità che lei abbia una remunerazione alla mano, il fatto che lei abbia un marito con cui ha una complicità particolare ma abbia anche un amante, il fatto che ci sia a specchio l'allievo ma anche il figlio, che anche il figlio sia un talento musicale. Le metafore molto facili, il marito è un liutaio, cioè voglio dire, è veramente una di quelle sceneggiature che sembrava fatta col bilancino nel come saggio mediocre peraltro di una scuola di cinema. Alla fine il risultato non è da mettersi le mani nei capelli, perché Nina Hoss salva il film. Avete presente quei tipo, che ne so, Chiellini alla finale degli europei, no? Cioè di quei difensori che quando tutto manca, tirando la maglietta, intervenendo in scivolata, però riescono a farti vincere la partita. Nina Hoss riesce a portarsi a casa il film, però lo sforzo sembra titanico rispetto poi al risultato, che è un film minore rispetto al genere. È un peccato perché secondo me era molto interessante, però per farvi capire l'ingenuità della sceneggiatura, noi abbiamo questi, cioè per esempio il rapporto con l'amante di lei è interessante, lui è un collega, potrebbe farla entrare in un quintetto d'archi, quindi c'è anche questa nota ambigua della sua ambizione che si scontra con la cosa. Loro sono costretti ad essere molto formali quando si incontrano, perché si incontrano, sì, spesso, e poi hanno questa passione incredibile, però quando parlano dopo aver fatto sesso sono molto formali,
okay.
E tu dici, che cosa succede? Certo. Perché? Certo. Dove siamo andati?
Va bene, dobbiamo andare alla pubblicità. L'audizione
Guarda, per Nina Osse dico si poticchia. Per me è proprio un si poticchia che dice.
Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con gli altri film usciti in questo weekend all'interno del Sollazzo del Pappagallo.
Radio Rock Podcast.
Mirror, gli Interrupters su Radio Rock. Vi ricordo che Stazione Birra presenta venerdì 6 maggio, cioè questa sera, The Greatest Show, il musical Runaway. Sabato 7, The Rocky Horror Erotic Dream Live Concert. Domenica 8, Roberta Bruzzone e Rock Riders in Criminal Rock, il lato oscuro della musica. Venerdì 13, poi invece Radio Zeppelin ed Enlowski in concerto a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiamalo 06 7984 5959, media partner Radio Rock. Allora,
a vedere Roberta Bruzzone,
ci vai?
Io vedo un personaggio meraviglioso, cioè la limitazione che fa Virginia Raffaella di Roberta Bruzzone è fantastica, ma lei è un personaggio incredibile.
Allora, qualcuno scrive: In the Mirror dà la carica, gives me the charge. Bene, ok. Michela dice: questa cantante sembra Gwen Stefani. No, non è Gwen Stefani, a me piace molto di più lei, Interrupter, una grandissima serie di cui si parla poco, Impeachment, American Crime Story, incentrata sul Sex Gate, Lewinsky Clinton, da vedere. Che ne pensi, Boris?
Sì, sono d'accordo. È interessante soprattutto perché normalizza quella storia, però inquadrandola invece in un contesto molto interessante.
Oh, e siccome noi siamo, chiaramente facciamo base a Roma, ma siamo ormai in tutta Italia, in streaming e anche col DAB, salutiamo gli amici di Firenze che ci ascoltano in DAB e segnaliamo che il NASO, che il NASO sarà questo fine settimana a Firenze al Cinema Spazio 1, quindi segnaliamo anche questo, visto che segnalazioni fuori Roma, visto che Radio Rock la potete ascoltare un po' ovunque. Allora, direi a questo punto di occuparci di, mi incuriosisce molto questo, gli Stati Uniti contro Billie Holiday, com'è, Boris?
Allora, guarda, è un film che va visto, cioè dico subito il giudizio, non si può vedere, ma di quelli classiconi proprio si può vedere, nel senso che è un'opera che non entrerà a far parte dei capolavori del cinema mondiale, ma che racconta una storia molto interessante. Il regista è Lee Daniels. Lee Daniels, per intenderci, è quello di Precious, se vi ricordate, questa adolescente che ha una gravidanza indesiderata molto giovane e che si deve scontrare con tutto ciò che è la sua il suo contesto di vita, no? Di una ragazza di colore e via dicendo. Io Lee Daniels l'ho sempre chiamato il re dei paraculi, perché è un regista che sa scegliersi le storie come nessun altro. L'ha fatto pure con The Butler, che era molto più classico, molto più tradizionale, ma che raccontava sempre una storia di razzismo, di difficoltà della comunità nera e via dicendo. E questo talento non gli può non essere riconosciuto. Cioè, un bravo regista sa scegliersi storie clamorose. Poi però lui, secondo me, non riesce mai a dare una cifra un po' selvaggia, un po' sporca, un po' estrema al suo cinema, come vorrebbe far intendere. Perché appunto è un paraculo, perché vuole piacere a più persone possibili. Ecco, gli Stati Uniti contro Billie Holiday è esattamente questo. Cioè, lui prende un'attrice pazzesca, tra l'altro insomma anche quello un merito non scontata come scelta, Andra Day non era particolarmente conosciuta, che però riesce a dare alla sua Billie Holiday una forza, una malinconia, un disagio di vita e allo stesso tempo però un carisma straordinari. Lui non è all'altezza di tutto questo, non è all'altezza della musica della Holiday, non è all'altezza della storia. La storia ve la racconto brevemente perché è una storia vera. Come sapete, la Holiday diventa famosa con Strange Fruit, che era una canzone che veniva dalla tradizione folk nera e che raccontava storie di linciaggio, e quindi diventa un esempio per tutta la comunità nera, una bandiera per tutta la comunità nera, ed era famosa anche per la sua battaglia contro la droga. Peccato che ne facesse uso. E il governo è molto preoccupato da questa nera che in qualche modo spariglia le carte, che cerca di dare una coscienza politica alla propria comunità e cerca di attaccarla sul suo lato debole, cioè sul fatto che fa la testimonial di un qualcosa che poi in realtà non lei no, di cui lei non riesce ad essere davvero portavoce nella verità, e decide di inserire nel suo entourage un agente sotto copertura che deve incastrarla. Questa gente anche nella realtà si innamorerà di lei e quindi diciamo sarà molto complicato, sì, dimostrare tutto questo. Ed è un film che ci dice ben chiaro, in tempi in cui purtroppo abbiamo dovuto assistere a cose come quella di George Floyd, abbiamo un paese, la grande democrazia americana, che non ha mai approvato una legge antilinciaggio. Ora, prima di indignarvi, ricordatevi sempre che noi ci abbiamo messo 50 anni a fare una legge sulla tortura qui in Europa, qui e in Italia in particolare, quindi non è una cosa così strana, purtroppo. E lui è troppo tradizionale, troppo classico. L'unica forse scelta rivoluzionaria è non mettere canzoni di Billie Holiday ma farle reinterpretare,
sì,
un po' alla Across the Universe, e racconta bene, in maniera piuttosto piana, quella, la contraddizione di un paese che da una parte alla fine degli anni 70 decreta che Strange Fruit è la canzone più bella della storia della musica americana, sì, e dall'altra però Billie Holiday toglie la libertà di espressione, sì, e cerca di incastrarla.
Senti, allora dobbiamo chiudere, quindi come hai detto il più classico dei si può vedere,
il più classico si può vedere perché è una storiona, sì, che tu non puoi non conoscere, non ti puoi non vedere, non puoi non vedere questa Andra Day che è bravissima,
sì,
e però poteva
io
essere,
io lo mettere All
pazzesco
of Me, però visto che hai detto che Strange Fruit è stata giudicata la canzone più bella della storia americana, ascoltiamo Strange Fruit
a questo punto. Sì,
Billie Holiday.
Però veramente Andra Day, tanta roba. A piccola considerazione, i costumi sono meravigliosi e sono fatti da Paolo Nieddu, sardo trapiantato in America.
Bene, quindi Billie Holiday, l'originale naturalmente, Strange Fruit.
Here is a so strange and bitter. Cry.
Strange Fruit, lei è Billie Holiday, naturalmente, per parlare del film, dopo aver parlato del film gli Stati Uniti contro Billie Holiday, molto velocemente, vai, sentiamo.
Uè, ma Boris ha passato una nottata di droga e sesso.
Perché?
È rallentato, parla in slow motion stamattina.
No, non mi pare, grandi, forse abbiamo grandi, rallentato grandi. Noi, non lo so, abbiamo rallentato qualcosa noi. Abbiamo premuto un pulsante, sai, quello lì del tipo quello di Wezzano, quello è velocizzato però no.
Però mi piace l'idea di aver passato
Boris
una nottata di droga e sesso.
È bellissimo, esatto. Questo film, io l'ho visto diverso tempo fa.
Sì.
Quando è uscito
quelli oggi, insomma, che t'avevo detto
qualche mese. E da
l'ho
segnalare
prima,
che
no,
mi sembra che le canzoni le canta l'attrice.
Sì, le canta Andra Day.
Questa attrice è veramente portentosa.
Ah, no, no, poi la no. Va bene, grazie, grazie Gaetano.
No, per far capire, avevo detto a Emilio, faccio, ma come gli Stati Uniti versus Billie Holiday è uscito da anni ed è così, sta riuscendo.
Sta riuscendo, ok. E adesso
anche
invece,
il naso, è un film del 2020.
Sì, invece adesso un film uscito oggi, primo film italiano di cui ci occupiamo, di Claudia Gerini, con Claudia Gerini, e si chiama Tapirulan. Che mi dici?
Allora, no, mi fa piacere parlare di questo film perché è quel classico film che secondo me gran parte delle persone vedono. Ah no, l'esordio di Claudia Gerini, c'è la Tapirulan, ma non vado a vederlo, non mi piace il cinema italiano. E beh, sbagliereste. Sbagliereste perché Claudia Gerini nelle sue interpretazioni migliori, secondo me, ha dimostrato di avere un talento particolare, che è quello di far ridere, lo sappiamo, insomma, ne hai parlato anche tu con Carlo Verdone, insomma, pazzo di Liz Blonde, e ha dentro di sé però una malinconia molto particolare, molto ruvida, molto da donna forte, che la fa essere, in mano a bravi registi, anche capace di dare un tono drammatico. Il racconto di Tapirulan è il racconto di una donna che sta fisicamente sempre sul Tapirulan, che dà consulenze psicologiche 24 ore su 24, 7 ore su 7, in un contesto quasi da lockdown, perché lei sta in questo loft, come vorremmo chiamarlo, tutto vetrato, no? Quindi in teoria che espira apertura, però in realtà lei ci si è chiusa dentro, quindi molto lockdown, se vogliamo. E quindi che in qualche modo ci parla nell'immediato, nonostante poi non ci siano mascherine, non ci siano. E sei molto affascinato perché è un film molto parlato, è un film con un'idea registica molto interessante, perché lei si ritrova a dover affrontare tutta una serie di casi molto complicati, perché appunto lei è una psicologa. E sono storie molto interessanti. Lei sta lì, corre, nel frattempo sente le persone che gli chiedono questo consulto a distanza, e ha una parola buona per tutti, nel senso non buona nel senso buona, ma buona nel senso capace di risolvere delle situazioni, o comunque di sviscerarle, e ha una serie di idee piccole, e io adoro i film che hanno idee piccole che però sono risolutive. Una di queste, per esempio, che a me piace moltissimo, è che lei cambia velocità del Tapirulan a seconda del paziente.
Sì.
E che quindi deve trovare un ritmo anche suo interno, fisicamente, rispetto a tutto questo. Il problema è che a un certo punto noi capiamo che le ossessioni dei suoi pazienti non sono solo le ossessioni dei suoi pazienti, perché questa donna non scende dal Tapirulan, e quindi anche lei probabilmente ha qualcosa. E ti rendi conto abbastanza in fretta che lei ha qualcosa che l'ha spezzata dentro, e che il suo equilibrio in qualche modo si costruisce sul suo lavoro, ma è un equilibrio precarissimo. Veniamo a scoprire quasi subito che cos'è successo. È qualcosa che sta nel suo passato molto lontano, e lei deve, tu capisci che il suo caso principale non è quello dei suoi pazienti, ma è quello di dover scendere da quel cazzo di Tapirulan. Ed è che lei di fatto è un criceto, un criceto che però non fa questa roba per se stessa, lo fa per aiutare gli altri, perché non riesce ad aiutare se stessa, e piano piano riuscirà ad aiutare se stessa.
Allora,
quello che non mi ha mi ha convinto del tutto è un finale, secondo me un po' troppo consolatorio, anche se ci sta, in qualche modo che ci sia anche quello, però molto interessante perché forse la Gerini doveva farlo prima la regista.
Infatti, vabbè, quindi Tapirulan di Claudio Gerini.
Ma bella, si può vedere verso il si deve, però si può
vedere bello pieno, diciamo bello così. Tapirulan di Claudio Gerini. Adesso ascoltiamo gli Ok Go di Here It Goes Again. Voi direte che cosa c'entra? Questa è una roba che possono capire soltanto in pochi, probabilmente, coloro che si ricordano di questa canzone degli Ok Go.
Complimenti a Tiziano, che ha azzeccato. Non pensavo che qualcuno avrebbe azzeccato. Tiziano ha azzeccato perché il video di questa canzone degli Ok Go, Go Again, si gioca tutto quanto sui Here It Goes Again, scusate, è tutto ambientato in una stanza con i protagonisti della band che corrono sui Tapirulan, praticamente, quindi è tutto giocato su questo. Va bene, vediamo ancora chi c'è, dai, 3899, bravo Tiziano, 106 600, vai.
Sto pezzo ci sta benissimo, visto che il video degli Ok Go è tutto girato interamente sui Tapirulan.
Alessio.
Fanno un balletto sul Tapirulan, una coreografia.
Vedi, vi avevo sottovalutato. Bravi. Allora, proseguiamo. Boris, telegrafico, perché dobbiamo chiudere con l'ultimo film, che è Settembre, un altro film italiano di Julia Steigerwald con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi e Tony. Sentiamo.
Allora, Julia Steigerwald ve la ricorderete in Come te nessuno mai, come attrice, Come tu mi vuoi. Insomma, brava attrice, sempre... con Primaria, secondo me pure bellissima peraltro, che ha subito dimostrato un grande talento per la scrittura, per la sceneggiatura, e ha fatto parecchia gavetta. Non pensate all'attrice che prende e sfrutta, diciamo, la sua fama per andare. Per intenderci, c'è un regista di commedia moderna, se la vogliamo chiamare, Simone Godano, che a me piace molto, che è quello che ha fatto Moglie e Marito con Kasia Smutniak e Pier Francesco Favino, che si scambiano, diciamo, i corpi, Croce e Delizia, Mary negli occhi neri, Il Campione, con Andrea Carpenzano, è sempre scritto da lei, lei è della Factory Groenlandia, che adesso esordisce al lungometraggio e racconta una storia d'amore molto particolare, fondata appunto su Settembre, che apparentemente secondo me non è un titolo catching, però poi vedendo il film capisci che cosa, che cosa intende, cioè è il mese del risveglio, è il mese in cui tu ti ritrovi, no? Anche proprio cronologicamente all'interno dell'anno, riparti, ed è tutto un film sulle ripartenze. Mi piace moltissimo questa cosa che in questa settimana ci siano due donne che abbiano una visione così originale, sia cinematografica sia proprio antropologica. Lei è bravissima a scegliere anche le attrici, tu hai citato Barbara Ronchiettoni, secondo me sono due delle facce più interessanti del cinema italiano, che spesso non hanno la visibilità che meritano, anche se Toni poi aveva di fatto esordito con Paolo Virzì in un bellissimo film con Luca Marinelli, Tutti i Santi Giorni, se non ricordo male. Barbara Ronchi ha lavorato anche con Bellocchio, con Francesco Bruni, pure purtroppo per lei con Tommaso Paradiso, però insomma è una che veramente riesce a inserirsi nei film con una grazia, una delicatezza straordinaria. Il film ha proprio la caratteristica della scrittura di Julia Steigerwald: ridi e ridi anche, sì, piuttosto in maniera sostenuta, e piangi, ti commuovi. È una bella commedia di quelle che stanno un po' tra Noi siamo infinito e le ottime commedie sentimentali all'americana. Lei ha questo debito, ma è un debito nobile, insomma, l'avevamo visto già in Marito e Moglie, e il risultato è davvero di altissimo livello. Io spero, faccio una provocazione: se l'avesse fatto un uomo, il prossimo film di un regista che aveva fatto Settembre sarebbe un grande film. Ora spero che succeda la stessa cosa per Julia Steigerwald, perché secondo me è veramente una progressione di talento che non bisogna interrompere, e quindi la voglio incoraggiare con un Si deve vedere.
Ottimo, facciamo
grande colonna sonora, tra gli altri Velvet Underground e Bob Dylan. Mi chiedo come abbiano fatto sono proprio
economicissimi. Esatto. Allora, solo giudizio, l'audizione?
L'audizione si poticchia, giusto? Nina Oss.
Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.
Si può.
Tapirulan.
Si può.
Settembre.
Si deve.
Il naso, la cospirazione degli anticonformisti.
Sì, devissimo.
E infine Doctor Strange nel multiverso della follia. Bene, chiudiamo qua il Solazzo del Pappagallo. Grazie a Boris Solazzo, che ritroverete tra pochissimo in Gagarin con Tatiana Fabrizio. E noi naturalmente ci risentiamo lunedì mattina puntuale all'ora 6 con il The Rock Show.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.